tangenti, Finmeccanica, le telefonate di Berlusconi. Napoli, arrestato il manager possessore per mazzette su forniture d'armi a Panama, promessi 18 milioni al presidente Martinelli e al faccendiere La Vitola. Nelle intercettazioni le pressioni del Cavaliere su Fincantieri per sponsorizzare come mediatore il senatore PDL Caselli in cambio di 10 milioni. Indagato per corruzione anche l'ex ministro Scajola Lillo e Sansa. Mazzette e armi, altri guai per gli affari Finmeccanica. Berlusconi raccomandò La Vitola ed Esteban Caselli alle imprese di Stato. Di Marco Lillo, inviato a Napoli. Un ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, accusato di chiedere mazzette quando era in carica, da spartire con il collega deputato Massimo Nicolucci e con l'allora ministro della difesa brasiliano Jobim per piazzare 11 fregate di Fincantieri al Brasile. L'allora direttore commerciale di Finmeccanica Paolo Pozzessere, che da ieri è in carcere perché accusato di corrompere insieme a Walter La Vitola il presidente di Panama Riccardo Martinelli, e un presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi, che interpretava il suo ruolo come quello di un brasseur d'affaires che da un lato cerca di sponsorizzare il senatore italo-argentino Esteban Caselli come mediatore per vendere elicotteri all'Indonesia, dall'altro spinge l'amico Walter La Vitola come suo fiduciario per gli affari di Fincantieri in Brasile, ed entrambi gli amici del Cavaliere poi battono cassa per milioni di euro. Come se non bastasse, l'inchiesta che coinvolge il presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi in persona per le presunte mazzette da 51 milioni di euro volate tra Italia e India insieme a una commessa di elicotteri a Augusta, ieri è arrivata un'altra ondata di perquisizioni, avvisi di garanzia e l'arresto di Pozzessere, che radono al suolo quello che era rimasto della credibilità del nostro paese. Sarà davvero difficile per l'Italia vendere un radar, un elicottero, una nave militare a un paese straniero d'ora in poi. Paolo Pozzessere dai PM Henry John Woodcock e Vincenzo Piscitelli, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Greco della Procura di Napoli, è stato arrestato perché avrebbe promesso al presidente di Panama Riccardo Martinelli e ad altri politici 18 milioni di dollari per procurare alle società del gruppo Finmeccanica forniture per complessivi 180 milioni di euro da identificare. La super mazzetta sarebbe girata attraverso il pagamento da parte delle società Telespazio Argentina, Augusta Westland e Selex Sistemi Integrati di Consulenze alla società Agafia Corp SA, allo scopo costituita e di fatto riconducibile a Riccardo Martinelli, benché formalmente rappresentata e amministrata da Karen I. Itzel de Garcia Castro, la compagna panamense di Walter La Vitola. Pozzessere, La Vitola e Berlusconi rappresentavano un terzetto molto affiatato, come si evince dalle telefonate nelle quali i tre dialogano di affari, politica e talvolta anche di donne. Il 7 giugno 2011 Berlusconi chiama Pozzessere, mentre il Cavaliere sta con Esteban Caselli, senatore del PDL eletto in Argentina, e dice: "Senti, io sono qui con il professore, il nostro senatore, che è Esteban Caselli, che mi porta una lettera del signor James Seslicki, il nome è storpiato dall'ex premier, nostra direzione redazionale, che è il presidente della Yaked Limited, una società che dice di avere la possibilità di una vendita di aerei da trasporto fabbricati da voi all'aeronautica militare indonesiana. Ecco, questo signore dice che può organizzare una riunione da tenere a Jakarta con il nuovo capo dell'aeronautica indonesiana e un emissario italiano di alto livello. Quindi dice che questa vendita è fondamentale, che non contempli alcun elemento di agenti locali perché, dice Berlusconi, altrimenti possono nascere degli scandali. Pozzessere conferma, è vietato. Quindi agenti locali no. ma agenti italiani, magari senatori, forse sì. Questo è almeno quello che Pozzessere scoprirà essere il disegno di Caselli. Interrogato l'11 novembre scorso dai PM di Napoli, l'ex direttore commerciale parla della richiesta di denaro da parte di Caselli a tale Tsatsiki. Pozzessere, dice Pozzessere, un mio collega responsabile di Finmeccanica a Londra, Alberto De Benedictis, mi disse di aver incontrato Tsatsiki, il quale gli aveva detto che il senatore Caselli gli aveva chiesto dei soldi per farlo incontrare con me e per avere un mandato di agenzia da Finmeccanica, o meglio da Alenia. Paolo Pozzessere, indignato, prende carta e penna e scrive a Berlusconi una lettera che poi non invierà per spiegare che Caselli avrebbe chiesto l'ottenimento di un mandato di agenzia da parte di Finmeccanica e pagamento di 10 milioni di dollari in anticipo. Ovviamente la risposta è stata negativa. L'ex direttore centrale Lorenzo Borgogni ha raccontato in retroscena del fallito affare brasiliano delle navi di Finmeccanica e Fincantieri. Il 10 novembre 2011 Borgogni mette a verbale: Pozzessere mi disse che il dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, nostra direzione redazionale, e Paolo Graziano, imprenditore che lavora nell'indotto a Napoli, nostra direzione redazionale, gli avevano chiaramente detto di aver trovato un canale tra l'Italia e il Brasile tale da agevolarli nei rapporti con l'allora ministro della difesa brasiliano Jobim, Nelson Jobim, nostra direzione redazionale. Canale trovato da Graziano. Borgogni chiede e ottiene conferme. Graziano mi disse, prosegue Borgogni, che il canale privilegiato tra Fincantieri e il governo brasiliano era rappresentato dall'onorevole Claudio Scaiola e dal parlamentare napoletano della corrente di Scaiola on Massimo Nicolucci, e ciò perché Scaiola era molto legato al ministro della difesa brasiliano Jobim. Scaiola, contattato attraverso Nicolucci, si era impegnato ad intervenire su Jobim appunto per favorire Fincantieri. Pozzessere mi disse di aver appreso da Bono, o comune da Fincantieri, che in cambio delle agevolazioni era stato pattuito un ritorno che avrebbe dovuto pagare la stessa Fincantieri quale contratto di agenzia dell'ammontare dell'11% dell'affare complessivo, pari quest'ultimo per la sola parte di Fincantieri a 2,5 miliardi di euro. Tale cifra di ritorno percentuale, secondo quanto riferitomi da Pozzessere, doveva essere parzialmente destinata tra Scaiola e Nicolucci da una parte e Jobim dall'altra. Borgogni non si fida e chiede al suo presidente dell'epoca, che conferma, Guarguaglini, evidentemente messo a parte da Pozzessere, mi disse che era stata chiesta anche a noi di Finmeccanica la stessa percentuale di ritorno dell'11%. Guarguaglini mi disse di aver detto a Pozzessere che la percentuale massima di ritorno che lui era disposto a pagare era quella del 3%. Claudio Scaiola nega e sostiene di avere sempre operato alla luce del sole per favorire Finmeccanica. Fincantieri precisa che un contratto di agenzia fu stipulato, ma nel 2008 e rescisso quando iniziarono i contatti istituzionali. Toccano nella sua imperia. Ed ecco organizzata, davanti allo stesso molo della discordia, una manifestazione di sostegno all illustre indagato. Parlano in tanti, foto da conservare, parlamentari e sindaci che oggi magari si sono dileguati. Scaiola abbassa di nuovo la testa, intanto però lavora al ritorno. Nei giorni dell'agonia del governo Berlusconi qualcuno fa il suo nome come possibile ministro in un rimpasto d'emergenza, ma la sorte pare aver voltato le spalle a un ministro. Il cavaliere affonda, l'idillio tra i due è sfumato, pesa qualche colpo d'ala di Scaiola, qualche suo accenno di dissenso. Fino a ieri a Finmeccanica, ora esprime meraviglia, amarezza e rabbia. Dice a Skit 24 di essere indagato. L'ho saputo questa mattina leggendo un ANSA. Poi a una ho avuto la consegna dell'avviso di garanzia per concorso in corruzione internazionale. Ma non c'è scritto il merito, per questo ho chiesto di essere ascoltato. Ho tutto l'interesse di collaborare con le indagini. Dice anche di non avere conoscenza diretta delle persone che lo accusano. Conclude più da statista che da indagato. Finmeccanica fa gola a molti paesi. Mi preoccupa la tendenza alla vendita di alcuni asset. Stavolta però Scajola non può dimettersi perché non è più ministro, è solo deputato e anche quella poltrona pare piuttosto malferma. Passera e Grilli, imbarazzo e silenzio. Il governo continua a tacere e Orsi rimane al suo posto, mentre l'azienda di Stato cola a picco. Di Giorgio Meletti. Il dramma della Finmeccanica non sono le inchieste giudiziarie in sé, ma la paralisi che provocano nel più delicato e strategico gruppo industriale italiano. Il dramma non è tanto un presidente e amministratore delegato, Giuseppe Orsi, indagato per corruzione internazionale, riciclaggio e illecito finanziamento ai partiti, quanto un governo paralizzato dall'imbarazzo, incapace di prendere una decisione. La Finmeccanica si sta sfasciando, mentre l'antico avamposto nazionale, la Fiat, si sta vaporizzando verso un indecifrabile altrove americano. Il gruppo controllato dallo Stato è rimasto l'unico presidio nella tecnologia avanzata. Sono in ballo 70.000 posti di lavoro e la produzione di armi, aerei, elicotteri, elettronica militare, centrali elettriche e treni. Ieri, mentre la tempesta giudiziaria si intensificava, il grido di dolore si è elevato dai cosiddetti territori. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto al governo di dimissionare Orsi. La rabbia dei lavoratori Ansaldobreda è giusta, ha detto. L'azienda di Pistoia che produce i treni Frecciarossa è in attesa. Orsi ha detto che non è strategica e l'ha messa in vendita più di un anno fa. Rossi attacca, ci chiediamo cosa aspetti il governo a decidere. I processi si celebrano nei tribunali, ma la politica farebbe bene a prevenire. Orsi non è più credibile. A Genova il sindaco Marco Doria denuncia una situazione analoga. Orsi ha messo in vendita l'Ansaldo Energia, che detiene la tecnologia italiana sulle centrali. Il governo è perplesso e Doria, che considera Ansaldo Energia un presidio irrinunciabile, attacca Monti e i suoi ministri di fronte a un tema rilevante di politica industriale hanno taciuto. Sul pasticcio Finmeccanica, il silenzio è la specialità del governo dei tecnici, ma anche della sua ampia maggioranza e pure dell'opposizione. Per esempio ieri il leader della Lega, Roberto Maroni, si è chiamato fuori. Non sta a me dire se Orsi si deve dimettere o no, non sono direttamente interessato. Non è direttamente interessato adesso, mentre lo era meno di un anno fa, quando si vantava con Orsi al telefono di averlo spinto per la nomina al vertice. Ieri hanno taciuto specificamente anche il ministro dell'economia Vittorio Grilli. Oggi non ho commenti da fare su Finmeccanica e quello dello sviluppo economico Corrado Passera. Quando avremo qualcosa da dire lo diremo. È un'azienda quotata. A proposito di società quotata, dal giorno in cui Orsi è diventato amministratore delegato, 4 maggio 2011, il titolo in borsa ha perso il 60% del valore. Oggi la Finmeccanica vale poco più di 2 miliardi di euro, 2,25 per la precisione. Gli affari vanno a rotoli. Il bilancio 2011 si è chiuso con perdite per 2,3 miliardi di euro perché Orsi ha deciso di svalutare pesantemente gli attivi patrimoniali, secondo una classica tecnica tesa a far risaltare i disastri del predecessore Pier Francesco Guarguaglini. Ma è la gestione industriale e commerciale a fare acqua. Nel 2011 il gruppo Finmeccanica ha visto il fatturato crollare da 18,7 a 17,3 miliardi e la raccolta di ordini da 22,4 a 17,4 miliardi. Nel primo semestre 2012 gli ordini sono rimasti in linea con il livello basso dell'anno precedente, 7,6 miliardi. I ricavi del primo semestre sono a quota 8 miliardi, in calo del 5% rispetto all'anno precedente. Le cifre sono aride, ma rendono l'idea. Quando non si vendono caramelle, ma oggetti come gli elicotteri da combattimento, che richiedono un paio d'anni per essere costruiti, vedere i ricavi che superano l'acquisizione degli ordini è abbastanza preoccupante. L'indicatore è sicuramente grossolano, ma il timore che l'azienda stia perdendo il suo futuro diventa legittimo, anche perché analizzando i dati 2011, emerge che le attività in via di dismissione Ansaldo Energia e Ansaldo Breda hanno portato a casa la metà dei nuovi contratti, pur rappresentando meno della metà del fatturato. Al quadro sconfortante si aggiunge adesso un elemento di riflessione imperativo per il governo. Finora si indaga su presunte tangenti pagate da Finmeccanica in India, Panama e Brasile. Poi ci sono i Cominsum, Russia e Sudafrica. Ancora qualche mese così e se l'azionista di controllo non si fa venire un'idea, Finmeccanica potrà vendere elicotteri e armi solo a San Marino.